Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
La settimana scorsa abbiamo dedicato un lungo approfondimento ai risultati delle elezioni regionali siciliane, la cui eco appunto non smette di farsi sentire soprattutto a sinistra. Nelle ore scorse Matteo Renzi ha aperto i lavori della direzione del PD al Nazareno. Allora, quali sono state le considerazioni che il segretario Dem ha rivolto ai suoi e a quali altre forze spera di far raggiungere il suo appello?
Sì, la sconfitta in Sicilia ha costretto, diciamo, Renzi in qualche modo a decidere di cambiare strategia. Il PD ha bisogno ovviamente di alleanze per vincere e il voto in Sicilia ha mostrato che il piano di Renzi di rubare i voti centristi a Berlusconi non funziona. Quindi Renzi ha fatto un atteso discorso alla direzione del PD dove, come ci si aspettava, ha fatto un'apertura a sinistra. C'è da dire tiepida, perché ha ripetuto che non si può rinnegare quanto è stato fatto nei 1000 giorni di governo di Renzi, che è ciò che a sinistra gli criticano, soprattutto il Jobs Act, la buona scuola, ma diciamo si è detto aperto a migliorare queste leggi e quindi in qualche modo forse a modificarle. Renzi non aveva bisogno del supporto dei suoi avversari interni per approvare il suo documento, la sua relazione in direzione, ma è interessante che ha voluto approvarla all'unanimità, quindi ha creato un documento che quantomeno non venisse osteggiato dalle minoranze interne del partito, e questo appunto è la sua volontà di dare un segnale di apertura a sinistra. Quindi questo, diciamo, vuol dire che da una parte Berlusconi sta tornando al timone del comando del centrodestra, si sta costruendo questa sua nuova immagine da moderato, quindi si tiene stretti quel pacchetto di voti di centro a cui Renzi aspirava, quindi Renzi è costretto a girarsi alla sua sinistra per costruire delle alleanze.
Allora, Matteo, invece, per quanto riguarda le altre forze di sinistra, prima ascoltiamo un commento di Giuliano Pisapia, raccolto domenica scorsa dall'ANSA durante un incontro di Campo Progressista a Roma.
Abbiamo sempre detto: vogliamo un nuovo centro-sinistra. Abbiamo in questi anni centinaia e centinaia di volte chiesto al Partito Democratico di guardare a sinistra e di smettere di guardare a destra o al centrodestra. E allora un punto fermo, che deve essere un impegno per il presente e per il futuro, è quello che non ci può essere nessun tipo di cammino insieme a chi pensa che all'interno di un nuovo centro-sinistra ci possa essere il vecchio o nuovo centrodestra, perché questo non sarà mai. Questo, e concludo, non è mai stato nei nostri pensieri, ma soprattutto non è mai stato nelle realtà in cui abbiamo governato.
E queste sono le parole dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, un appello che è stato lanciato con le sue officine di Campo Progressista, che si ripete costante da mesi. Matteo, allora, che cosa sta succedendo a sinistra del Partito Democratico?
Sì, è interessante perché ci sono due sinistre. Allora, c'è la sinistra che si è riunita a Roma il 12 novembre, quella di Pisapia, che abbiamo sentito questo suo intervento, e della Boldrini. Si sono detti, diciamo, soprattutto la Boldrini è stata molto scettica nei confronti del PD, ma comunque lasciano uno spiraglio di apertura, diciamo, in attesa delle decisioni del PD e di Renzi di appunto investire di più nell'alleanza sinistra. E invece c'è una sinistra totalmente anti-renziana che si incontrerà il 19 di novembre in un'assemblea nazionale per federare l'MDP, quindi Partito di Bersani, D'Alema, Sinistra Italiana, possibile che è il movimento di Civati e il movimento di Falcone Montanari, che vengono dai comitati del no al referendum di Renzi. Quindi la sinistra antirenziana al completo si vuole federare con un manifesto programmatico, e i contenuti sono alcuni in sovrapposizione con il PD e con Pisapia, quindi ad esempio lo Ius Soli in primis, in cima alla lista, ma hanno appunto delle richieste che sono quelle di cancellare una lunga lista di riforme fatte da Renzi, tra cui la buona scuola, il Jobs Act, e anche dal governo Gentiloni, tra cui il decreto Minniti sull'immigrazione, e quindi chiedendo di cancellare queste riforme si pongono in antitesi, quindi non c'è assolutamente la possibilità di una sintesi con il PD, e Renzi ha già detto che quelle riforme non le cancella.
Allora, noi vi ricordiamo che questa mattina, come ogni martedì, abbiamo ospite in studio con noi Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, per il nostro approfondimento con la politica italiana. Allora, Matteo, domenica prossima i cittadini del municipio decimo di Roma saranno chiamati a scegliere tra la candidata del centrodestra e la rappresentante del Movimento 5 Stelle, ma all'ombra di un fatto di cronaca che molti dei nostri ascoltatori avranno sicuramente potuto ascoltare in questi giorni, il caso Spada si allunga sul voto. Allora, che cosa è successo ad Ostia?
Sì, brevemente, per ricordare per coloro che appunto non sanno cosa è successo, una troupe di Rai 2 del programma Nemo è andata a intervistare Roberto Spada, fratello del boss Carmine Spada, condannato a 10 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ed è parte di un clan mafioso che, per farla breve, diciamo, fa pagare gli inquilini delle case popolari che occupano abusivamente.
Quindi decide chi entra e chi non entra.
Esattamente, quindi questo è il business principale di questo clan. Il motivo dell'intervista era fare chiarezza sul fatto che il clan avrebbe sostenuto, anzi ha sostenuto, Casa Pound a Ostia. Infatti il partito di estrema destra ha preso il 18% nel territorio controllato dal clan e il 9% della municipalità in generale. E diciamo, Spada, pochi giorni prima dell'elezione, aveva dato il suo appoggio addirittura anche su Facebook al candidato di Casa Pound, Luca Marsella. Ricordiamo che Casa Pound è una formazione di estrema destra, appunto italiana. Spazientito, Spada, dalle domande, ha aggredito il giornalista davanti alle telecamere, rompendogli il naso e inseguendolo con un bastone. Quindi per questo è stato arrestato giovedì per lesioni aggravate e metodo mafioso e aggravante di futili motivi. Ovviamente tutti i partiti si sono schierati contro la violenza, ma ci sono degli interessanti distinguo. Diciamo, più a sinistra c'è quasi sono sollevati dal fatto che si sono accesi i riflettori finalmente sulla crescita di movimenti neofascisti, che è qualcosa che i partiti di sinistra puntano da molto, e lo ha ribadito anche il presidente dell'ANPI, e anche per questo l'ANPI è stato attaccato recentemente, perché ha quasi detto: siamo quasi felici che sia successo finalmente, che tutti ne parlano. Minniti ha annunciato controlli straordinari per i seggi elettorali al ballottaggio, di cui parlavi tu, Francesca, del 19, e ha fatto proprio un caso simbolo della fermezza del governo contro la mafia. A destra c'è meno attenzione, hanno condannato i fatti, però ad esempio Libero, ho monitorato i giornali di destra, ha dato pochissima rilevanza a questo fatto, anzi ci sono diversi articoli che danno solidarietà al candidato di Casa Pound, perché è stato attaccato più volte per questa appunto connessione con i gruppi criminali. E appunto il centrodestra avrà bisogno, e questo è importante, dei voti di Casa Pound per vincere ad Ostia. Saranno fondamentali per il centrodestra per vincere il ballottaggio del 19 contro il Movimento 5 Stelle. Quindi è necessario in qualche modo spegnere un po' i riflettori. Il Movimento 5 Stelle ha appoggiato la manifestazione lanciata dal prete che era candidato ad Ostia, Franco De Donno, insieme a Libera, l'associazione antimafie, e Virginia Raggi è andata a corteo appunto a dire che i voti degli Spada il Movimento 5 Stelle non li vuole. È interessante che a sinistra hanno ricordato alcuni che Grillo nel 2013 era stato contestato per aver in qualche modo aperto a Casa Pound. Aveva detto: se un ragazzo di Casa Pound volesse entrare nel Movimento 5 Stelle, avesse i requisiti, ci entra. Perché, diciamo, il Movimento 5 Stelle si è sempre detto a ideologico o post ideologico, quindi non ha mai voluto creare dei forti distinguo tra movimenti anche più di destra o più di sinistra. E questa cosa ovviamente è riemersa nel dibattito in questi giorni legata a Casa Pound. Appunto, il nodo della situazione è: quali sono i legami di Casa Pound con gruppi mafiosi?
Ecco, Matteo, ci potrebbero essere due interpretazioni di questo fatto. Uno, rischi del mestiere, insomma, vai a intervistare un pregiudicato, una persona pericolosa, questo è quello che ti può succedere da giornalista. Un'altra interpretazione può essere: come mai però si è permesso di fare un atto violento, perché in effetti è una testata terrificante, è stato anche inseguito, come dicevi prima, a colpi di bastone di fronte alle telecamere, quindi questo senso di impunità da parte anche della criminalità.
Sì, secondo me è interessante vedere che, diciamo, i capi della mafia e delle organizzazioni criminali fino a 50 anni fa in qualche modo si nascondevano e cercavano di rimanere fuori, lontani dai riflettori. Oggi invece abbiamo una persona, un capo clan Milan che si permette appunto di aggredire un giornalista di fronte alle telecamere e dopo averlo fatto è andato su Facebook a rivendicare il suo gesto ed ha avuto una lista incredibile, lunghissima, di commenti positivi, di gente che diceva hai fatto bene, sei stato bravo. Quindi, diciamo, sono quasi moralmente sdoganati in qualche modo questi atti di violenza da parte delle organizzazioni mafiose.
Beh, tutto questo lo ricordiamo in un comune che è commissariato da 2 anni per mafia, quindi diciamo si aggiunge ceneri alle braci, no, braci alle ceneri, com'è che si dice?
Non voglio entrare, bisognerà chiedere a Max Tani che è il nostro esperto di proverbi.
Insomma, si aggiunge qualcosa, insomma, ce lo faremo spiegare domani.
Chiaro. Allora Matteo, noi finiamo appunto con un'altra domanda. Appunto, chiudiamo con le conseguenze delle elezioni siciliane, non è ancora detto. Allora, all'indomani del voto sono spuntati dei guai giudiziari per alcuni candidati neoletti. Puoi darci qualche dettaglio, Matteo?
Sì, hanno fatto discutere innanzitutto gli arresti domiciliari e quale è finito Cateno De Luca, appena eletto deputato regionale siciliano nelle file dell'UDC con il Polo Musumeci, quindi vincitore delle elezioni, ed è accusato di aver organizzato a partire dal 2007 un sistema, diciamo, per permettere a piccoli imprenditori di evadere il fisco. De Luca non è nuovo a queste accuse, aveva 14 capi di accuse archiviati e una richiesta di condanna a 5 anni di carcere alle spalle, e venerdì c'è stato il verdetto. Quindi lui era nella famosa lista degli impresentabili della Commissione parlamentare antimafia. Immediatamente dopo le elezioni è stato messo ai domiciliari. Diciamo che crescono delle domande soprattutto nei confronti del neogovernatore Musumeci, che non avrebbe fatto pulizia appunto tra i suoi candidati.
Non era solo una campagna elettorale quella,
no,
degli impresentabili.
Assolutamente. Inoltre è giusto ricordare che c'è un altro indagato, Edmondo Tamaio, della lista Sicilia Futura, schierata con il candidato del centrosinistra Micari, che è stato indagato con l'accusa di aver comprato voti a 25 euro. Quindi insomma, da bipartisan ci sono guai giudiziari nelle liste di centrodestra e centrosinistra, e diciamo fa tornare a discutere il fatto che la politica in alcune regioni italiane sembra veramente essere proprio collusa e un affare di voti di scambio.
Allora, noi ringraziamo Matteo Vergani della Deakin University, grazie per essere stato con noi e ci ritroviamo la prossima settimana.
Grazie, ciao a tutti.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.